Bene, andiamo alla seconda parte di questo audio. In Cristo arriva l'autostima. E subito dico quello che ho detto nella prima registrazione. Si chiama autostima perché nessuno te la regala. Scrivilo questo in un bel foglio grande, te lo metti nella tua porta e scrivi così: si chiama autostima perché nessuno te la regala. Nessuno. C'è solo uno che te l'ha dato, e forse tu non lo hai capito, e te l'ha dato se lo hai ricevuto. Si chiama Gesù Cristo, Cristo, Gesù, lo Spirito Santo, parola di Dio, Dio. Questo è l'unica persona meravigliosa che ti dà l'autostima. Ripeto, nel primo audio ho detto che la mia autostima iniziò ad alzarsi quando ho ricevuto Cristo nel mio cuore. E quando ho seriamente iniziato a leggere, a meditare, a studiare e a proclamare la parola di Dio, la Bibbia, i 66 libri della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, solo così iniziò la mia autostima, solo in questa maniera, perché ho scoperto chi io sono, ho scoperto cosa io posso fare. Quindi la citazione di Hagen che diceva: io sono quello che la Bibbia dice che io sono, io ho quello che la Bibbia dice che io ho e posso fare quello che la Bibbia dice posso fare. Questo ha aumentato la mia autostima, perché ho iniziato a sapere chi io sono. Io sono un figlio di Dio. Io sono quello che la Bibbia dice che non sono più un peccatore, non sono più un miserabile, non sono più uno sconfitto. Quindi, prima parte, io sono quello che la Bibbia dice che io sono, quello che Dio dice che io sono. Io ho quello che la Bibbia dice che io ho. Cioè, ho iniziato a capire attraverso la Bibbia che io ho la guarigione in Cristo Gesù, io ho la benedizione in Cristo Gesù, ho la prosperità in Cristo Gesù. Quindi, queste cose, più le dicevo, più la mia autostima aumentava. Quindi, io posso. Poi ho iniziato a dire: io posso, la Bibbia mi ha insegnato che io posso vincere il diavolo, posso vincere i vizi, posso vincere le mie difficoltà, posso vincere le mie tribolazioni, posso vincere le maledizioni che ci sono nella mia vita e nella mia famiglia, posso fare quello che la Bibbia dice posso fare. Beh, queste cose hanno iniziato a far funzionare la mia autostima. E nel primo audio ti ho detto che camminando con quelli che sono migliori di me mi ha aiutato ad aumentare l'autostima. Quindi, tipo, fare una bella scuola biblica, come la nostra scuola biblica, l'era personalizzata, ti aiuterà a salire sulle spalle dei giganti, perché tu ti avvali dell'altezza di qualcuno che magari spiritualmente è più grande di te, non è più perfetto di te, ma più grande di te nell'area spirituale, che ha capito come far crescere la propria autostima. La Bibbia mi ha aiutato molto e mi sta aiutando molto ad aumentare l'autostima. Isaia capitolo 43 verso 4 dice: perché tu sei prezioso, guarda cosa dice Dio, tu sei prezioso ai miei occhi, forse agli occhi degli altri no, è onorato. Io ti amo e io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Ma guardate, cioè, se non cresce l'autostima in questa maniera, ma come deve crescere? Perché Isaia 43:4, perché tu sei prezioso. Quindi io sono quello che la Bibbia dice che io sono. Dio mi dice: io sono prezioso. E siccome io sono prezioso, non mi farò calpestare da nessuno. Se non sono io a decidere di farmi calpestare, ma non lo decido. Quindi tu sei prezioso. Quindi ho iniziato con la Bibbia a capire che io sono prezioso ai suoi occhi. Agli occhi degli altri me ne frego. Me ne frego. Menes fregom. È onorato. Ecco perché abbiamo preso nella prima lezione tutti quei passi che Paolo diceva: io onoro il mio ministero, io glorifico il mio ministero. Innalzava Paolo il suo ministero. Perché? Perché dice Dio, tu sei prezioso ai miei occhi, è onorato. Dio ci onora. Quindi non permetta a nessuno che mi deve disonorare. Non è che significa essere cristiani che siamo cretini, che mi faccio disprezzare e non mi faccio onorare. No, perché Dio mi onora, perché io sono prezioso. E poi Dio conclude, dice: e io ti amo. Quindi questi versi mi hanno fatto aumentare la mia autostima. Quindi se io agli occhi di Dio sono prezioso e qualcuno mi disprezza, beh, io mi allontano da quella persona e cercherò persone che mi apprezzano, perché Dio mi onora. Quindi dico, qui non c'è Dio. Non c'è Dio in questa situazione. In questa situazione di disprezzo, in questo matrimonio di disprezzo, in questo matrimonio che non c'è onore, in questa chiesa che non c'è onore, in questa chiesa che mi disprezzano, non c'è Dio perché non c'è l'autostima, perché se ci fosse Dio, Dio mi onora. Dio mi sono prezioso ai suoi occhi, quindi cercherò quegli ambienti e quelle persone che agli occhi loro sono preziose e che mi onorano e che mi amano, perché qui lo dice. Quindi è importante, quindi non stare in posti, in luoghi, in contesti, chiesa, famiglia, matrimoni, amicizie, lavoro, dove tu non sei onorato e dove tu sei disprezzato. Perché se no ti stai facendo del male tu stesso, tu te stessa, ti stai facendo del male. Non stare in contesti dove tu vieni disprezzato e disonorato, perché queste cose abbassano la tua autostima. Proverbi 11, verso 17, ci insegna qualcosa a non essere masochisti spirituali. Io ho conosciuto persone che sono veramente dei masochisti spirituali. Gli sembra che farsi disprezzare e non farsi onorare, gli sembra che è una cosa spirituale. No, è una cosa carnale e diabolica, perché Dio non lo fa. Dio non lo fa. Proverbi 11, 17 dice: l'uomo misericordioso fa del bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Quindi a volte fare del bene a se stessi ti devi allontanare da ambienti, da lo e dai luoghi dove tu sei disprezzato, dove tu sei non onorato e dove tu non sei amato. Quindi l'uomo misericordioso fa bene a se stesso, forse fare bene a se stesso significa allontanarti da queste cose, ma il crudele tormenta la sua stessa carne, tu diventi una persona crudele, cattiva, se tu permetti in luoghi, contesti dove la tua autostima viene azzerata, disprezzandoti, non apprezzandoti, disonorandoti, non onorandoti e non amandoti. Quindi l'uomo misericordioso fa del bene a se stesso, per favore. Fai del bene a te stesso, se no sei un crudele che tormenti la tua stessa carne e io faccio così e forse cambieranno e io prego per loro. È giusto che preghiamo per loro, ma tu non sai se le persone cambieranno. Non lo sai. Perché devono, come dire, decidere di farsi cambiare da Dio, ma non tutti lo fanno purtroppo. Non tutti lo fanno. Addirittura Paolo dice, parlando per una moglie, per un marito, che cosa sai tu se tuo marito si convertirà? Vediamo, citiamolo giusto prima che inizio a sbagliare e poi le critiche sono gratuite. Allora, infatti dice 1 Corinzi 7,16, infatti che ne sai tu moglie se salverai il marito? Ovvero che ne sai tu marito se salverai tua moglie? No, io dichiaro che mio marito si convertirà, io dichiaro che mia moglie si convertirà, cambierà. Non lo sai, non lo sai perché è il suo cuore che deve decidere, la sua vita che deve decidere. Dice no, io quella persona mi disonora, mi disprezza. Però io continuo e così lui si converterà. Non lo sai, non lo sai, non lo sai, non lo sai se succederà. Provaci, ma poi non fare del male a te stesso. Perché una cosa buona che puoi fare per te stesso è non tormentare la tua stessa vita, se no la tua autostima se ne va sotto i piedi. Quindi, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il tuo marito? Un giorno Gesù disse: che cos'è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati oppure alzati e cammina? Questa è una cosa che ho capito fin dalla mia conversione. Che cosa è più facile dire a un uomo paralizzato? Gesù disse alla gente, farisei e scribi, dice: che cosa è più facile dire alzati e cammina o i tuoi peccati ti sono perdonati? Io poi ho riflettuto, ho pensato, per noi umani è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati. Per Dio è più facile dire alzati e cammina. Ripeto, a Dio gli viene più difficile dire i tuoi peccati ti sono perdonati. Sai perché? Perché devi fare conto con la tua coscienza se tu ti penti o no. Per la guarigione Dio non ha problemi. Subito schiocchia le dita e una persona guarisce perché è Dio. Per noi è più difficile il contrario. Per noi, siccome ci viene difficile di guarire le persone, guarire un paralitico, ci viene più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati. Quindi Gesù disse: che cos'è più facile dire? So che questo concetto è difficile, quindi ritorno indietro con la registrazione e riascolto minimo 20 volte. Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono rimessi, perdonati o alzati e cammina? Ripeto, per noi umani è più difficile dire alzati e cammina. Per Dio è più facile dire alzati e cammina. Per noi umani è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati. Per Dio è più difficile dire i tuoi peccati ti sono perdonati perché devi fare conto con la tua coscienza se tu ti penti o meno. Quindi che cosa ne sai tu se le persone cambieranno? Non lo sai. Quindi quando sei in luoghi, provaci se ci vuoi provare proprio, però stai attento. Se sei in luoghi dove tu non sei prezioso, non sei onorato, non sei amato, non è il luogo di Dio per la tua vita. Perché Isaia 43,4 diceva: perché tu sei prezioso ai miei occhi, e onorato, io ti amo, e io do uomini al posto e popoli in cambio della tua vita. Quindi una cosa buona che puoi fare per la tua vita è adempiere Proverbi 11,17 che dice: l'uomo misericordioso fa del bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Wow! Allora, non permettere assolutamente che nessuno ti onori, ti apprezzi, non lo permette che sei disprezzato, non permette che non sei onorato, non permette che non sei amato. Noi possiamo per forza farci amare da tutti, ma posso decidere di stare o meno in quella mia posizione, in quel posto, eccetera. Paolo aveva una bella autostima. 1 Corinzi 9,2 dice: io non so, io se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Guarda che autostima aveva Paolo. Paolo credeva nella sua chiamata, credeva nel suo apostolato, credeva nei suoi doni, credeva nei suoi talenti, e diceva, se non sono apostolo per gli altri, perché Paolo eventualmente c'erano delle persone che dicevano e mettevano in dubbio la sua chiamata. Mi è successo molte volte che qualcuno mi ha detto: chi ti ha fatto pastore? Chi ti credi di essere? E la Bibbia dice: Paolo dice, se non sono apostolo per gli altri, dice, lo sono almeno per voi. Poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore, cioè voi siete la conferma di quello che c'è nella mia vita. Quindi cerca di guardare un po' ai tuoi frutti, a queste cose, e lascia perdere quelli che ti dicono se tu hai qualcosa o non hai qualcosa. Non fare come me, che all'inizio seguivo un apostolo, fin quando io lo seguivo, allora io avevo un ministero da parte di Dio. Quando ho deciso un giorno di non seguirlo più perché sentivo nel mio cuore di non seguirlo più, allora quel ministro che addirittura aveva messo una citazione in un suo libro, me l'ha dedicato, io ho comprato il suo libro, lui mi ha messo una de dedica e ha detto: ti dedico questo mio libro al tuo ministero. Quindi fin quando io lo seguivo avevo un ministero. Quando io ho deciso, perché l'ho sentito da parte di Dio, di non seguirlo più, perché Dio ti dà dei mentori a periodi nella tua vita, non è che tu per forza devi seguire un mentore vita naturale durante, Dio te ne darà diversi a volte nella tua vita e tu devi seguire quello che Dio ti dice di seguire. Bene, quando io ho deciso di non seguire più questo leader, lui mi ha detto: guarda, cerca di capire se veramente è un ministero. Quindi, quando mi ha detto questa cosa, veramente sono caduto in depressione, tra virgolette depressione. Quindi, veramente in un'oppressione mentale, perché detto da lui, un apostolo, mi dice se io non ho un ministero, ma poi uno e uno fa due, lo Spirito Santo dice, la Bibbia dice che le mie pecore conoscono la mia voce, e mi ha fatto riflettere, dice: ma come, fin quando lo seguivi, lui ti ha messo la dedica nel libro che tu avevi un ministero, quando tu hai deciso di non seguirlo più, allora quasi quasi ti ha tolto il ministero. Lì ha iniziato a capire qualche cosa. Quindi il mio errore è che io andavo avanti se gli altri mi dicevano che io avevo qualcosa, cioè non stavo andando avanti perché io credevo in me stesso, credevo nella mia chiamata. Non avevo nessuna autostima. Era sotto i piedi la mia autostima. Ma poi, come ho detto nella prima parte dell'audio, quando io ho iniziato a leggere, studiare, meditare, proclamare seriamente la parola di Dio, la mia autostima iniziò ad alzarsi. Quindi in Cristo arriva l'autostima. E quando dico in Cristo non significa solo accettare Cristo, ma leggere, meditare, studiare, proclamare seriamente la Bibbia, l'autostima iniziò a crescere. Quindi non fare il mio stesso errore che tu aspetti qualcuno che ti dica che tu hai un ministero. No, gli altri ti devono aiutare. Stai attento, per favore, per la tua autostima, e te lo dico con il cuore in mano, stai attento, perché si chiama autostima perché nessuno te la regala. Quindi quando scegli un mentore, assicurati di due cose. Uno, cerca un mentore che sia l'esempio di quello che dice, che sia l'esempio, cioè che sia una persona coerente ed etico. E questa persona è stata coerente, perché prima ha detto che fin quando lo seguivo avevo un ministero, quando non l'ho seguito più ha messo un dubbio nella mia mente se avevo un ministero o meno. Quindi cerca, quando scegli un mentore, cerca un mentore che sia l'esempio di quello che dice, che sia coerente, che sia etico. Non cercare la coerenza al 100%, chiaramente non la troverai in alcuna parte, siamo esseri umani. Ma non accontentarti di uno bravino, cerca tra i migliori, se vuoi fare la differenza anche tu. Quindi questo è molto importante. E per scegliere segui anche la guida dello Spirito Santo. Cerca le affinità con quello che sei o con quello che vuoi diventare, con quel mentore. Quindi se non è affine alla tua chiamata, se non ha affinità con quello che sei, con quello che vuoi diventare, non seguirlo. Quindi due raccomandazioni per cercare un mentore, cercare di aumentare la tua autostima. Seconda raccomandazione, non innamorarti di lui o di lei, non trasformarlo nel tuo guru. Rispettalo, ma non venerarlo. Ringrazialo, ma non adularlo. Fidi di lui, ma anche di te stesso. Non hai bisogno di un guru. Già ce ne sono troppi in giro. Per favore, tu devi essere il tuo guru, se ancora non lo sei. E se qualcuno vuole fare il guru nella tua vita, per favore, mandalo a fare il guru da un'altra parte. Ok? Mi hai capito? E se ti costringe a fare un culto, allora gli dici, ma va, fatti un culto da un'altra parte. Mi hai capito, ok? Quindi non fare il mio stesso errore nel cercare approvazioni da parte degli altri. Paolo dice, 1 Corinzi 9:2, se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato. Quindi Paolo era molto forte in questo. 2 Timoteo 4:16, Paolo disse, nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Verso 17, il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato. Ecco l'autostima di Paolo, sapeva chi lui era. Paolo sapeva chi lui era in Cristo, Paolo sapeva che cosa aveva in Cristo e Paolo sapeva cosa poteva fare in Cristo. 15, tutti mi hanno abbandonato. Questo non gli venga imputato. 17, il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato. Cosa fai quando nessuno ti dice, quando nessuno ti applaude? Cosa farai quando gli altri diranno che tu non hai un ministero, un servizio da parte di Dio, quando ti diranno che tu stesso non vieni da Dio? Cosa farai quando gli altri non vorranno stare con te, non vogliono comunione con te, contatto con te? Cosa farai quando gli altri non ti inviteranno più, non ti considerano più? Andrai ancora avanti? Dirai ancora io sono quello che la Bibbia dice che io sono, io ho quello che la Bibbia dice che io posso fare quello che la Bibbia dice che io posso fare? Oppure cercherai il club degli sfigati? Oppure cercherai il club dei falliti? Beh, questo sta a te. Se tu hai l'autostima, andrai avanti per la tua strada con lo Spirito Santo, con Dio, con la Bibbia, con le Scritture, dichiarando la parola di Dio. Se hai perso amici, ti hanno abbandonato, ne troverai altri. Se hai perso pecorelle, le hai perdute, se ne sono andate, ne troverai altri. Ma l'autostima è quello che ti porterà avanti. Ripeto, si chiama autostima perché nessuno te la regala. Questo è il secondo audio. E per favore, Per favore, non passare al terzo audio. Se prima questo secondo audio non lo digerisci, non fa parte della tua metabolizzazione, mentalità, butta queste informazioni dentro di te, nel tuo conscio, subconscio, nel tuo spirito, nella tua anima, nella tua mente. Prendi appunti, ristudio, riascolto minimo 20 volte. E quindi riascoltalo e riascoltalo e riascolta, e quando finisci di ascoltarlo, riascolta il secondo audio per poi passare al terzo audio. Per favore, non passare al terzo audio, semmai queste cose sono chiare, lapidarie nella tua mente. Dio ti benedica.